Newsline Sera.
Sono le 18.46, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale, le notizie del giorno, gli approfondimenti, le interviste, i commenti e anche i vostri messaggi al 342-8104-111, come ricordava prima Giustina. Siamo nel pieno del rush hour, no? del ritorno a casa, drive time, giustamente mi suggerisce la regia che è molto problematico in alcuni giorni, per cui siamo sempre qui a monitorare. 342-8104-111, la cronaca in apertura. La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta dopo l'aggressione a un operaio della ditta L'Alba SRL di Montemurlo, assalito dalla sua stessa titolare durante il picchetto che vedeva impegnati da alcuni giorni i lavoratori della fabbrica. La Procura ipotizza reati di violenza privata e lesioni personali verso gli autori delle aggressioni, che dovranno ora essere identificati con certezza. Si ritiene che possa esserci stata anche una intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I PM hanno quindi disposto il sequestro delle telecamere presenti nella sede in via delle Lame al confine con Montemurlo. Al tempo stesso fissato una perquisizione anche informatica dell'impresa, oltre che di altre società ad essa collegate, ditte che sono state per il momento poste sotto sequestro. Le immagini del pestaggio diffuse dal sindacato Cobas, che trovate anche sul nostro sito, in effetti parlano da sole. Si vede l'uomo preso a pugni, rincorso ai piazzale della fabbrica, poi accerchiato mentre gli strappano una maglia. E sabato 20 alle 15 si svolgerà una manifestazione indetta dai Sulcobas contro lo sfruttamento del distretto tessile pratese fiorentino a Montemurlo, una manifestazione che, dicono gli organizzatori, sarà anche una chiamata alla corresponsabilità ai fornitori e committenti invitati per discutere col sindacato. Si tratta di scegliere se i lavoratori che producono capi di abbigliamento che valgono migliaia di euro debbano essere o meno contrattualizzati, debbano avere o meno il rispetto dei contratti nazionali, che tra l'altro sono i più bassi d'Europa in termini salariali, oppure se devono essere prodotti questi brand da veri e propri schiavi. Questo quanto dice il sindacato su Cobas. Sulla vicenda oggi è intervenato anche il presidente della giunta regionale toscana e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, Eugenio Giani, che ha detto: quello che è accaduto a Montemurlo è grave, inaccettabile. La Toscana è una terra di diritti, su questo non faremo mai passi indietro. Parole di condanna anche da Marco Furfaro, della segreteria del Partito Democratico, che dice, deputato e membro della segreteria del Partito Democratico, che dice: ho presentato una regolazione parlamentare ai ministri D'Urso e Calderone per fare piena luce sulla brutale aggressione avvenuta a Montemurlo. Su quanto accaduto ieri sentiamo quanto ci ha raccontato il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
La proprietà non è una proprietà, come era accaduto molto, molte volte in passato, cinese, ma è una proprietà albanese. In particolare sono, insomma, marito e moglie che portano avanti questa stireria e anche insomma un posto dove si cuce e si stirano i vestiti che poi vanno ad altri committenti del Made in Italy. Hai descritto molto bene il fenomeno. La protesta va avanti ancora più forte dopo quelle violenze che si sono registrate appunto ieri mattina e dopo un'assemblea che si è svolta ieri sera. Oggi è stata annunciata anche, insomma, l'organizzazione di una manifestazione, una grande manifestazione che si svolgerà sabato pomeriggio alle 15. Non è ancora stato scelto il luogo, ma quasi certamente sarà a Montemurlo, questa volta è teatro appunto di queste proteste. E insomma ci sono diverse persone e curiose che stanno passando qui dal picchetto appunto in via delle Lame e stanno cercando di sensibilizzarsi a questo che è un tema ormai trasversale del distretto, ma come tu spiegavi benissimo prima, anche un tema del Made in Italy. E te lo dico aggiungendo questo particolare: pensa che queste proteste in questi giorni, da cui poi si è generata la violenza di Mariana Sula, che è questa donna che appunto guida questa azienda assieme al marito, insomma le proteste hanno bloccato un carico importante di vestiti che sarebbe dovuto essere in questi giorni a New York per una sfilata di un noto brand, questa sfilata è stata cancellata. Quindi capiamo insieme che quello che noi trattiamo anche come un problema di dignità, giustamente, di diritti dei lavoratori, è un problema che riguarda il Made in Italy, è un problema che riguarda sostanzialmente il nostro mercato della moda e anche la nostra manifattura, e quindi diciamo un problema che è internazionale. I diritti dei lavoratori di Prato, di Montemurlo in questo caso, o del distretto pratese, riguardano ovviamente tutto il mercato della moda.
Veniamo alle questioni del traffico fiorentino, segnatamente 120.000 euro private in meno entro il 2030 a Firenze, uno degli obiettivi dichiarati dal neoconsulente per la mobilità Stefano Ciurnelli oggi in Palazzo Vecchio, incontrando la stampa con la sindaca Funaro a margine del festival Future for Cities in corso con la tavola rotonda Firenze 2050, come ci muoveremo domani, le sfide alla pianificazione urbana. Ma sentiamo uno stralcio di Funaro e Ciurnelli.
Tante azioni insieme che sappiamo che hanno un impatto nella città, soprattutto con tutti quei cantieri, ma per avere proprio nel futuro una città che sia a misura di cittadino e che sia una città sempre, sempre più sostenibile. Riteniamo che la mobilità nella nostra città debba essere in cima alle priorità e che bisogna lavorare con tutte le forze che abbiamo a disposizione. L'arrivo di Stefano è un ulteriore contributo al lavoro grande che tutti i nostri uffici e che gli assessori fanno.
Io parto da questo concetto. La mia stazione dell'alta velocità, essendo un umbro, è Firenze. Quindi Firenze ha un ruolo, al di là del tema turistico, che è un altro mondo ancora che si sovrappone a tutti gli altri, è molto complesso. Ci sono i residenti, centro storico, quartieri, ci sono i pendolari, c'è un mondo di persone, city user, che utilizzano aeroporto, stazione ferroviaria e quant'altro, le cui esigenze sono ancora diverse. Tutto questo cuba giornalmente 1 milione di spostamenti auto nel giorno feriale. Il percorso che intendiamo fare è quello di colmare non una lacuna, ma uno spazio che attualmente nella pianificazione comunale manca in molte città. Io mi accontenterei di guardare al 2030 e di fare in modo, insieme alla struttura, che tutto ciò che è in corso abbia luogo nei tempi previsti, nonostante il Covid, nonostante le difficoltà burocratiche, per consegnare alla città quel disegno che il PUMS ambiva, con una riduzione del traffico privato di oltre il 10% rispetto alla crescita tendenziale.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Mancano poco più di 20 giorni alla tornata elettorale 12-13 ottobre per quello che riguarda i regionali, naturalmente a noi interessa soprattutto la Toscana e con questa sera cominciamo un percorso con i segretari e i referenti regionali dei vari partiti e delle varie liste che si contenderanno il voto dei cittadini toscani nelle urne. Quindi salutiamo e ringraziamo Luca Baroncini, che è segretario regionale della Lega, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Quali sono i temi che la Lega porta in questa campagna elettorale?
Sicuramente le priorità della Lega e quindi il contributo che la Lega darà in maniera importante alla coalizione saranno quelli della sanità, della sicurezza e della vicinanza e del coinvolgimento dei territori. Dal punto di vista sanitario, noi siamo convinti che si debba replicare il modello veneto, lombardo, con una sanità che dia più importanza e sia più vicina ai territori, quindi a tornare a prima della riforma Rossi-Saccardi. Del resto, l'inefficienza amministrativa della gestione della sanità regionale è sotto gli occhi di tutti, con un deficit a 3 cifre che è stato ripianato aumentando l'IRPEF ai toscani. Noi vogliamo maggiore efficienza, sappiamo benissimo che in Toscana ci sono delle eccellenze, che sono i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, vanno messi nelle condizioni di lavorare, ad esempio con appunto una vicinanza maggiore alle esigenze dei territori. Sul tema della sicurezza, chiaramente la Toscana è una delle poche regioni che non ha voluto ancora aprire un centro permanenza per i rimpatri. Questo significa che gli stranieri che sono nel nostro territorio, non rispettando le regole, restano nel nostro territorio e non possono essere più facilmente rimandati al loro paese d'origine, e questo può contribuire a peggiorare la sicurezza nelle nostre città, nei nostri territori.
Va ricordato che nei CPR non finiscono persone che si sono rese colpevoli di reati, per quelli c'è il carcere.
No, quelli che sono irregolarmente nel territorio.
Che non vuol dire necessariamente, mi permetta, segretario, che ok. Per la precisione, perché sennò uno magari confonde, ecco.
Assolutamente d'accordo con lei, è vero anche che poi tante di queste persone magari non avendo un lavoro si trovano più frequentemente di altri a commettere dei reati.
Ma per quello c'è la giustizia, ci sono i processi. È chiaro, no? Poi l'altro punto che mi diceva?
E l'altro punto era una Toscana davvero diffusa, perché è diffusa solo nella propaganda del presidente Gianni. Ci sono più toscane e toscane che vanno a più velocità, soprattutto la Toscana del sud, ma non solo, è molto meno oggetto anche di investimenti, di finanziamenti e di infrastrutture che funzionano rispetto ad altre zone. Noi vogliamo che tutta la Toscana sia sviluppata.
Senta, segretario, a proposito della polemica sulla vannacizzazione delle liste della Lega, Salvini l'altro giorno ha smussato la polemica, però ci sono state prese di posizioni importanti da parte di maggiorenti della Lega, anche toscani, penso all'europarlamentare Ceccardi. Territori, lei ricordava i territori, ad esempio il territorio di Grosseto, per dirne una, ha espresso perplessità su questa, come dire, protagonismo, no? Del generale Vannacci e delle persone più vicine a lui nelle liste della Lega. Come commenta questo lei?
Allora, in Toscana c'è un grandissimo problema e si chiama Eugenio Giani e il Partito Democratico. Commento questa situazione dicendo semplicemente che siamo concentrati sul programma e sul progetto con cui
non riusciamo a capire, dico, ma Gianni non è mica candidato con voi, io le ho chiesto di Vannacci. Mi scusi.
No, ma Vannacci è il vice segretario federale della Lega, è un militante toscano della Lega, questa è il responsabile della campagna elettorale di Toscana. Questo significa che ci ha voluto mettere in maniera importante la faccia e ha voluto portare qua il suo contributo non solo in termini elettorali ma anche di strategia della campagna elettorale, e quindi come dire, non era scontata questa disponibilità. Siamo contenti che ci sia,
quindi nessun problema. Senta, lei è d'accordo anche lei sul fatto che la violenza, come ha detto Vannacci, è solo un fatto di sinistra?
La violenza è solo un fatto di sinistra, non credo che Vannacci abbia detto questo.
Beh,
la
sì.
Violenza
c'ero, c'era anche lei se non sbaglio.
Allora questo passaggio non devo averlo colto. Cosa ha detto di preciso?
Ha detto che parlando in riferimento ovviamente all'omicidio Kirk, no? Che è diventato uno dei temi di maggiore discussione, ha detto che per quello che lui ricorda la violenza politica sostanzialmente è solo un fatto di sinistra, ma è su tutti i quotidiani, non le sto svelando nulla di particolare.
Diciamo che in merito a questa vicenda da sinistra ci sono state delle reazioni sconsiderate, secondo il mio punto di vista, perché quando c'è un episodio violento va condannato senza se e senza ma.
Ma su questo siamo d'accordo, però omicidio. Il passaggio di dire che la violenza politica è solo di sinistra forse è eccessivo, no?
Ma secondo me è stato male interpretato. Comunque la violenza è violenza, non è di destra né di sinistra. Quando di fronte a un omicidio ascoltiamo commentatori, esponenti della sinistra, almeno diciamo intellettuali di sinistra, figure di rilievo del panorama culturale italiano della sinistra, che minimizzano o comunque dicono che non è che questo omicidio non è paragonabile a altri, perché abbiamo sentito anche questo, queste sono cose che sono violente verbalmente.
No, chiaro, questo però appunto magari diciamo non regge al vaglio della cronaca e della storia quello che ha detto Vannacci sulla violenza solo di sinistra, diciamo così. Le chiedo un'ultima cosa e poi la saluto ringraziandola naturalmente. Qual è l'obiettivo che vi proponete in Toscana?
L'obiettivo che ci proponiamo in Toscana innanzitutto è quello di vincere le elezioni, quindi che Tomasi Alessandro, il bravo sindaco di Pistoia, diventi presidente della regione toscana in maniera da poter replicare quel bel modello di buon governo che c'è a livello nazionale in diverse regioni italiane e anche nella nostra amata Toscana, terra bellissima ma amministrata male e in maniera migliorabile dopo 55 anni di monocolore rosso, credo che i cittadini meritino la prova di un cambiamento, visto che la Toscana non è amministrata bene. La Lega come obiettivo ha quello di essere protagonista all'interno della coalizione, perché la coalizione è coesa e unita, ma ogni partito porta delle peculiarità e quindi noi vogliamo rappresentarle al meglio. Chi vota Lega sa, ad esempio, che in caso di vittoria, appena arriveremo a governare la regione, una delle prime cose che sarà aperta in Toscana sono i centri permanenza per i rinfasi, per rimandare a casa chi non è qua in maniera regolare.
Grazie Luca Baroncini, segretario regionale.
Grazie
della Lega, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Buonasera.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
All'alba di sabato 27 settembre, la talentuosa Frida Bollani Magoni, l'enfant prodige del pianoforte, presenta al pubblico Semplicemente Frida, una nuova fase della sua carriera musicale più matura e intima. Ad accompagnarla il musicista britannico Mark Glentworth.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 17 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Primo appuntamento dell'autunno con Centro Peach Night. E se c'entrassi dentro? Venerdì 19 settembre, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19, Hop Frankenstein, If You Love Solitude, You Don't Love Freedom. Alle 20.30, Dentro l'opera di Davide Stucchi e Lina Pallotta. Alle 21.30, la performance Schau Stellen di Vincent Giampino a cura di Kim Caleri. Alle 22.30, Beam Splitter in concerto a cura di U-Sounds e NAB Project Space. Intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per il traffico intenso anche in direzione Roma tra Firenze Sud e Cesare Gello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di l'Astrassigna, di San Miniato e di Santa Croce sull'Arno, tutte provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Fermare il genocidio a Gaza, in Toscana sciopero generale della CGIL, intero turno di lavoro, esenzioni a norma della legge 146, venerdì 19 settembre con manifestazione a Firenze, ritrovo 17:15 Piazza Dalmazia, a Livorno ritrovo alle 10 in Piazza Luogo Pio, Siena ritrovo 17 alla Piazza della Lizza. Il segretario generale della CGIL Rossano Rossi dice quello che accade nella striscia di una gravità senza precedenti.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Torniamo a parlare di camminando in silenzio per la pace, la camminata promossa per la notte del 20 settembre a Firenze, dopo l'appello dell'abate di San Miniato Padre Bernardo Gianni e la presidente della Fondazione Balducci all'iniziativa. Oggi raccogliamo le parole dell'imam di Firenze, Zilin El Zir, tra le numerose realtà promotrici di questa notte in cammino che partirà alle 21:30 dalla comunità delle Piagge in via Lombardia per arrivare all'alba a San Miniato al Monte. Ci saranno varie tappe mappe, le persone partecipanti sono invitate a non portare simboli di partito ma a vestire qualcosa di bianco, saranno presenti, hanno dato adesione comunità cattoliche, protestanti, ortodosse, ebraiche, musulmane e laiche. Sentiamo il Zir.
Le notizie tragiche, perché Gaza ormai quasi tutta distrutta, nonostante questo vengano bombardati le ultime case che sono rimaste in piedi, ma non solo Gaza, ma anche in Cisgiordania stanno mettendo dei blocchi in ogni entrata di ogni villaggio, di ogni quartiere, stanno chiudendo tutta Cisgiordania con questi blocchi. Non si può scappare, diciamo, dicano a loro di andare verso il sud, ma c'è un'unica strada. Potete immaginare 1,5 milioni di persone che non ci sono le macchine, non c'è niente, devono qualcuno ha qualche macchina, ma realmente devono camminare, e altri tanti dicono: perché devo lasciare la casa mia per spostarmi a un'altra zona, che sono già spostati una decina di volte, e vengono bombardati dove dicevano a loro che era una zona sicura. E condividere insieme cittadini di diverse fede, diversi pensiero, una camminata per dire e noi come cittadini facciamo questa camminata come un atto di solidarietà con i palestinesi che vivono questa realtà, che camminano purtroppo giorno notte per trovare un spazio sicuro. E anche per dire dobbiamo stare molto attenti al clima dell'odio. Cioè, noi siamo contro l'occupante israeliano, ma non siamo contro chiunque altra persona. Non è discorso la persona che siamo contro, ma siamo contro l'occupazione, il gesto dell'occupazione. E purtroppo invece la realtà israeliana cerca di vendere fumo al mondo, a dire questo antisemitismo, questa anti una fede religiosa, e invece non è così.
Settimana europea della mobilità a Firenze fino al 22 di settembre si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per la promozione della mobilità sostenibile, innovativa e inclusiva in città. L'iniziativa è promossa dalla Commissione europea e prevede un ricco calendario di eventi. Il tema centrale quest'anno è mobilità per tutti, e nei nostri studi questa mattina, per rispondere alle domande degli ascoltatori, il responsabile comunicazione di AT Toscana, Tommaso Rosa.
Le città che restano ferme prima o poi o implodono o esplodono. No. Quindi le città che naturalmente sono in movimento sono delle città che prevedono appunto dei cantieri per andare nella direzione di un progetto anche di mobilità e di navigazione della città. Secondo me è una questione anche culturale. Guarda, io penso che tante persone che usino la macchina lo fanno per necessità, no? E perché non possono fare altro, e quindi sono assolutamente d'accordo. Però se uno si ferma ai semafori la mattina alle 8:10, come io ho fatto stamattina, proprio qui dietro la vostra relazione, passano tantissime persone che sono sole in macchina. Io mi chiedo, sì, magari non tutti, ma vogliamo pensare che il 10% di quelle persone non possano fermarsi a uno scambiatore e prendere il trasporto pubblico? Cioè, vogliamo veramente pensare che tutti hanno la esigenza totale al 100% di dover andare con la macchina più vicini possibile a dove è la loro destinazione? Secondo me è una questione anche appunto culturale, di atteggiamento. Diciamo che il passaggio da un cantiere, da una strada all'altra, o l'avanzamento del cantiere, non sono cose semplicissime da comunicare, però io penso che siano state comunicate. Come sempre dico, fateci dei reclami, e questa cosa sembra un po' strana, però scriveteci, perché così possiamo sapere in maniera puntuale quando e come sono avvenuti questi disservizi, e magari possiamo dare una spiegazione, o anche semplicemente cercare di capire il perché, no? Perché naturalmente il risultato che ha la persona alla fermata è che l'autobus non arriva, ma magari tre curve prima l'autobus è fermo perché ci sono, non so, delle persone che scaricano e hanno fermato il furgone in mezzo alla strada.
L'app Attibus, lo ricordiamo?
Sì, scaricare l'app Attibus. Lunedì abbiamo fatto 110.000 utenti unici, quindi persone che hanno usato nell'arco della giornata. Sta funzionando sempre meglio, possiamo sicuramente fare di più.
E ora ci occupiamo di sanità, di sostenibilità e di socialità, la sanità territoriale con il terzo settore. Ne parliamo con il presidente delle Fondazioni Pubbliche Assistenze, Mario Pacinotti, in occasione di un convegno che si sta svolgendo proprio in questi minuti, tra gli ospiti Nino Cartabellotto, Claudia Sereni, Dimitri Bettini, insomma tanti personaggi. Buonasera Pacinotti, grazie di essere con
buonasera,
noi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Qual è il ruolo del terzo settore all'interno della sanità? Sentivamo prima, lei non era collegato naturalmente, il segretario della Lega, e parlava di modelli diversi e naturalmente il tema è molto caldo, no? Dal punto di vista anche politico. Il terzo settore che contributo porta alla sanità?
Il terzo settore organizzato che si occupa di sanità territoriale, fondamentalmente come noi Rete Passo, cioè siamo centri medici, ambulatori specialistici, ha ormai assunto un ruolo importante che noi con il convegno di stasera vogliamo in qualche maniera rivendicare e valorizzare, cioè questa idea che accanto alla sanità pubblica, proprio nella logica di venire incontro ai bisogni dei cittadini per le liste d'attesa e per tutti i temi che riguardano la sanità, si può e si deve strutturare un terzo settore forte che si candida ad essere il primo collaboratore dell'ente pubblico, dell'ASL, per garantire queste prestazioni, proprio perché è un privato sociale che non distribuisce gli utili ma li reinveste per nuovi servizi sul territorio a favore dei cittadini.
Questo è un tema molto interessante. C'è da rimarcare il fatto che un terzo settore, come le diceva, di questo tipo è un'esperienza particolare. Spesso ci sono delle situazioni ibride, no? Che talvolta prendono il posto del terzo settore ma non sono un terzo settore.
Abbiamo voluto rimarcare anche questo nel convegno di oggi, grazie anche all'intervento del professor Cartabellotta. In sanità molto spesso i soggetti privati sono di varie nature, c'è il terzo settore, c'è il terzo settore in partnership con il privato puro. Noi che veniamo dalla storia delle pubbliche assistenze, del volontariato, rivendichiamo un'idea di terzo settore che invece si basa semplicemente sulla mutualità e l'apporto dei soci, dei cittadini, dei volontari.
E come si fa? Come fa un cittadino a distinguere? Come fa un cittadino a scegliere il terzo settore giusto?
Ha ragione, diciamo, questo tema è ovviamente un tema particolare, ma diciamo la riconoscibilità delle organizzazioni di volontariato, parlo delle pubbliche assistenze, Humanitas, Croce Azzurra, Croce d'Oro, così come delle Misericordie, è in Toscana e a Firenze un elemento di riconoscibilità, di appartenenza sentito, per cui i cittadini spesso sanno bene dove trovare questa risposta fatta da un vero terzo settore.
Grazie Mario Pacinotti, presidente Fondazione Pubblica Assistenze, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie, un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre, promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 20 alle 16, Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia Teatro Dalma Viva. Alle 18 il Grande Classico e Tre Porcellini a cura dei Pupi di Stack per la nona edizione del Festival Fratelli Burattini. Domenica 21 alle 16, Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia Teatro Dalma Viva. Alle 18, Lettura in Natura, le canzoni della vita, letture, interventi e musica a cura dell'associazione La Nottola di Minerva.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Controradio.
Serious.
Torna la Bright Night a Firenze, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea per avvicinare la cittadinanza alla scienza. Il programma, realizzato insieme ad un'ampia rete di enti di ricerca, istituzioni e musei del territorio, si articola in una settimana di eventi dal 22 settembre fino al 28, coinvolgerà 300 ricercatrici e ricercatori impegnati nel Talk Contest, spettacoli, visite guidate. Il fulcro della settimana si terrà il 26 settembre in Piazza Santissima Annunziata. Sentiamo Stefano Cannicci, che referente scientifico del programma.
La linea generale riguarda l'inclusione, ricerca e inclusione. È una linea che ha dato la Regione Toscana, che è sponsor dell'evento attraverso Giovani Sì. Cosa vuol dire l'inclusione nella ricerca? Di particolarmente interessante quest'anno, a parte tutto il resto, c'è l'escape game all'orto botanico. Bene, sono quattro escape game durante il sabato e domenica 26 e 27. Si gioca con i nomi delle piante per uscire dall'orto botanico per adulti. Naturalmente quella è un must, c'è tutti gli anni la caccia al tesoro per i piccoli in Piazza Santissima Annunziata durante l'esposizione del 26. Abbiamo sempre il tutto completo in quel periodo. È molto importante parlare del valore della ricerca in questo periodo, perché siamo in una fase in cui, insomma, non sempre, diciamo, gli stakeholder, i politici parlano bene della ricerca. Sembra che si sia al servizio di chissà che cosa, in realtà vogliamo far vedere che siamo al servizio della società. Per questo usciamo dall'università e dialoghiamo alla società. E questo viene fatto lunedì 22 con due giornalisti del Post, che parlano di scienza normalmente nel loro podcast, che intervistano e mettono i puntini sulle i sulla ricerca che si fa a Firenze. Parliamo di sostenibilità ambientale grazie a una sorta di concerto talk della Gaudat Jazz Band, che suona con strumenti fatti da roba riciclata, molto interessante, e con interventi dei nostri ricercatori e colleghi che fanno sostenibilità, verde urbano. Poi abbiamo la Slam Poetry, per la prima volta, questa sorta di stand-up poetry organizzata dai nostri studenti, ma ovviamente aperta a tutti, sempre mercoledì. Tutte queste tre cose sono al Teatro della Compagnia.
È giunta invece alla 31ª stagione la rassegna letteraria Leggere per non dimenticare, sotto la direzione quest'anno di Paola Pesci. Scorrerà lungo il filo rosso del tema Un mondo nuovo, verrà mantenuta l'identità aperta e contemporanea voluta dall'ideatrice Anna Benedetti, che ci ha lasciato nel 2024. Quest'anno per la prima volta l'offerta letteraria includerà anche scrittori stranieri. Gli incontri si terranno alle 17:30 presso la Biblioteca delle Oblate, con accesso su prenotazione. Ma sentiamo Paola Pesci, intervistata da Viola Giacalone.
Quest'anno un mondo nuovo, un po' perché comunque noi siamo un mondo nuovo senza Anna, e un po' anche perché comunque quello che stiamo vivendo, quello che si sta affacciando, è un mondo di cambiamenti, sviluppi, opportunità, ma anche rischi. Quindi, come vedrete nel programma, ci sono molti saggi, abbiamo lasciato un largo spazio alla saggistica, proprio per cercare di capire quello che stiamo vivendo. C'è una forte attenzione all'Europa, una forte attenzione anche alla scienza, una forte attenzione all'intelligenza artificiale, sia con personaggio di spicco come scienziato Nello Cristianini, ma anche con il filosofo Maurizio Ferraris. Abbiamo introdotto per la prima volta un graphic novel, terreno che fino ad ora non avevamo mai esplorato. Lui è un architetto romano, un esordiente, uscito Bestia in fuga per la Coconino Press. Fra l'altro lui era stato proposto per il premio Strega, proprio perché nella menzione di Simonetta Sciandevasci diceva che alla fine i suoi disegni sono scrittura, quindi dove non arriva lo scritto arriva il disegno e viceversa, un po' riprendendo anche una frase di Ugo Pratt.
Quando si inizia e con cosa?
Iniziamo il 1° di ottobre proprio con un libro che potrebbe sembrare un progetto utopico, quello di Luigi Ferraioli, Progettare il futuro per un costituzionalismo globale. È un tema che Ferraioli sviluppa dal 2021, a cui tiene molto, tant'è che fa conferenze in giro per il mondo. Una costituzione per la terra, per una terra migliore, una terra in cui non ci sono più le disuguaglianze, ambiente migliore, sul clima, eccetera. Può sembrare un'utopia, però, insomma, magari iniziamo a parlarne e a promuoverlo e poi chissà.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Ecco, una Costituzione per la terra, per una terra migliore, diceva Paola Pesci. Per quello che riguarda Leggere per non dimenticare, uno dei temi forti, l'intelligenza artificiale. E allora la storia che vi raccontiamo questa sera ha proprio a che fare con questi due cardini: da una parte l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, dall'altra le nostre costituzioni, il sistema giuridico in cui viviamo, in cui siamo immersi e a cui siamo abituati, e che naturalmente subisce il peso di queste nuove e mirabolanti, no, innovazioni tecnologiche di cui siamo probabilmente solamente ai prodromi. Per riflettere di tutto questo siamo con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa e grande esperto proprio in rapporto, no, tra la materia giuridica e le nuove tecnologie. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a lei.
Lo spunto da cui partiamo sono in realtà due spunti, ma il tema è il medesimo, cioè i governi, quelli che nelle democrazie sono il punto più alto del potere esecutivo, due governi in particolar modo, la Svezia prima, l'Albania poi, che hanno intavolato un rapporto con l'intelligenza artificiale. Sono due fatti diversi, perché in Svezia ci sono polemiche in quanto il primo ministro si affiderebbe a dei consigli, a delle valutazioni dell'intelligenza artificiale per così fare delle scelte. Per quanto riguarda invece l'Albania è una cosa più strutturata, perché c'è una specie di nuovo ministro virtuale in Albania che si occuperà di gare di appalto, quindi per lottare contro la concorrenza sleale, la corruzione, eccetera eccetera, e si chiama Diella Sole in albanese, insomma un sistema di intelligenza artificiale. Che impressione le fanno queste due notizie, professore?
La prima notizia mi sembra abbastanza un po' nell'irrilevante, nel senso che se il primo ministro svedese vuole chiedere consiglio a ChatGPT piuttosto che a quel che vuole per prendere le sue decisioni, mi sembra che sia un problema del primo ministro svedese, nel senso che poi sarà lui che si dovrà presentare al Parlamento svedese o al Consiglio dei Ministri svedese e giustificare le sue decisioni. Credo che possa semplicemente dire l'avevo letto su ChatGPT o su Gemini.
Sì, è improbabile, perché, diciamo, improbabile.
Per,
sì.
Per cui lì non abbiamo un vuoto di responsabilità politica. Molto più interessante, secondo me, è la realtà albanese. In Albania c'è un alto grado di corruzione, soprattutto nelle gare pubbliche, e lì hanno deciso: eliminiamo il problema della corruzione e sostituiamo i nostri meccanismi di aggiudicazione con degli algoritmi che in maniera pressoché automatica decidono quale è l'offerta migliore in una gara d'appalto. E quindi, secondo me, abbiamo l'occasione per fare due o tre riflessioni. La prima riflessione è che l'attività di governo non è solo un'attività esecutiva, cioè il governo non ha solo il compito di tradurre in realtà le indicazioni che riceve dal Parlamento. Il governo ha il compito assai più complicato e assai più in rapporto all'opinione pubblica di formulare l'indirizzo politico che deve permeare ogni attività dello Stato, quello che permette di dire lo Stato si muove come le lancette di un orologio, tutti i suoi ingranaggi hanno una direzione che è ben chiara. Ecco, questo tipo di attività secondo me non può essere l'intelligenza artificiale, perché è un'attività che presuppone una responsabilità politica forte. E uno non si può presentare su un giornale dicendo: guardi Guarino, me l'ha detto l'intelligenza artificiale, quindi ho fatto così.
Anche perché nel mio caso vincerebbe sempre l'intelligenza artificiale, quindi
ma che mia.
Questa è la prima considerazione, veniamo alle altre.
La seconda considerazione è il tipo di attuazione che noi pretendiamo da parte del governo rispetto alle leggi, cioè quando l'attività del governo è esecutiva in senso stretto. Questo è tipicamente il caso dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, in cui il governo deve semplicemente scegliere la che è la migliore offerta o comunque l'offerta più vantaggiosa. Lì intelligenza artificiale.
Professore, stiamo perdendo, abbiamo perso un po' del suo ragionamento. Non so se
li...
Ecco, perfetto.
E tipo di attività di questo genere, il riuscire ad utilizzare un'intelligenza artificiale può essere effettivamente un notevole vantaggio. Le faccio un esempio molto stupido. In questi giorni noi abbiamo discusso molto a Firenze sul cubo che sorge dove sorgeva il teatro comunale.
Sì.
Il problema vero di quel cubo probabilmente è l'imperscrutabilità delle decisioni sul paesaggio da parte della sovrintendenza, che alla fine è un signore che dice che cosa è bello secondo lui, che cosa secondo lui si inserisce correttamente o non correttamente nel paesaggio. Un'attività di questo genere potrebbe essere forse svolta anche da un'intelligenza artificiale che si basa su un mondo di dati che è rappresentato da tutte su Toscana 1939 in poi.
Ecco, abbiamo perso di nuovo un pezzettino, ma si è capito. Il terzo aspetto invece?
Il terzo aspetto secondo me è la conoscibilità di questi algoritmi. Noi pretendiamo di sapere come funzionano questi algoritmi e pretendiamo che questo sia un problema giuridico, però in realtà nessuno sa come funziona l'algoritmo, esattamente come nessuno di noi sa come funzionano le medicine che prende tutti i giorni. Le prendiamo perché un medico ci dice che quelle sono le medicine che ci cureranno in questo determinato caso.
Ma chi è il medico in questo caso, professore?
In questo caso i medici sono coloro che debbono comprendere come gli input che provengono dalla politica possono essere trasformati in algoritmi. Cioè ciò che deve essere chiaro non è il funzionamento dell'algoritmo, ma il tipo di risultato che attraverso quel funzionamento ci si aspetta.
E questo ovviamente è molto più complicato, però.
Però è questo quello che si deve fare, perché se si dice semplicemente io ho un computer che si chiama Sole che sceglie gli appalti, non ho detto niente. Io devo dire quali sono le istruzioni che io ho dato a questo computer, che cosa gli ho chiesto. Gli ho chiesto il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa?
E questo è il tema di sempre della conoscenza, no? Che parte dalle domande che facciamo e non dalle risposte che abbiamo, o meglio, la risposta dipende sempre dalla domanda, dalle domande che facciamo. Professore, ci fermiamo qui, ma torneremo, perché il viaggio attraverso l'intelligenza artificiale e i problemi o le opportunità che pone in questa fase storica è uno degli asset che vogliamo sviluppare in questa stagione della Newsline. Buonasera e grazie di essere stato con noi, professor Conti.
Grazie mille a voi e buona serata. Arrivederci.
Poi è arrivato un messaggio di 20 secondi, non so se riusciamo a mandarlo, perché magari è interessante sull'intelligenza artificiale, immagino sul traffico, vediamo.
Nelle gare d'appalto si utilizza già l'intelligenza artificiale per attività di tipo verificativo d'ausilio, ma la scelta della migliore offerta credo proprio la possa fare ChatGPT, forse non si sa come funziona la gara d'appalto.
Però evidentemente in Albania funzionano in maniera tale che la ChatGPT, o ChatGPT, insomma, il sistema di intelligenza artificiale lo sta facendo. Ci torneremo naturalmente. Grazie per i vostri messaggi. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo sereno poco nuvoloso, possibili foschie o banchi di nebbia nelle pianure interne al primo mattino, venti deboli di brezza, mari poco mossi, temperature minime leve calo, massime in lieve aumento con punte fino a 31 gradi. È davvero tutto. Da Domenico Guarino, la linea a Povera Network, e l'augurio una buona serata a tutti voi. Ciao ciao.